Le piazze francesi all'ombra della Le Pen, quelle americane all'ombra dei dazi, in mezzo i due conflitti. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Le mot d'ordre: faire bloc pour dénoncer la condamnation de Marine Le Pen, ce qui compromet sa candidature en 2027.
I haven't seen a demonstration this big in Chicago ever.
Like oceans of people.
Benjamin Netanyahu va donc rencontrer tout à l'heure Donald Trump. Il sera, on l'a dit, bien sûr, question de Gaza, mais aussi de l'Iran.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come inizia una settimana? Beh, con due domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? E se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console, Valeria Bernardi. Per voi, come sempre, c'è il 349-238-6666, sms e whatsapp, domande e commenti, a punteggiare il racconto dell'attualità internazionale di quest'oggi. Lo potete fare anche su X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. 16.09 in questo esatto istante qui a Milano, le 16.09 anche a Parigi, dove due piazze diverse e due paesi diversi si sono confrontati a distanza. Piazze francesi, una Marine Le Pen indomita, agguerrita, quasi arrabbiata, l'abbiamo raccontato la scorsa settimana, la scure del sistema giudiziario francese si è abbattuta su di lei ragionevolmente, a meno che la tempistica non gli sorriderà, non potrà candidarsi alle prossime presidenziali. Quella è stata una manifestazione, Marine Le Pen ha chiamato i suoi a raccolta e geograficamente anche una Parigi divisa tra nord e sud ha visto contrapporsi quasi specularmente la sinistra estrema francese, a partire dalla France Insoumise. Piazze francesi quindi, ma anche le piazze americane che sono scese contro Donald Trump, non numeri forse altissimi, ma un primo segnale di malcontento, di malumore, di mal di pancia verso le politiche dello stesso Donald Trump. Lo sapete, il tutto all'ombra dei dazi, non si parla che di altro, naturalmente, di come stanno reagendo i mercati, che sono in un lunedì nero, espressione piuttosto abusata ma mai vera come quest'oggi, come questa apertura di settimana, ma staremo a vedere, perché è attesa anche una riunione d'emergenza della Fed, vedremo un attimo che tipo di risposta vi sarà. Detto ciò, in tutto questo i dazi saranno uno dei temi messi sul tavolo dal premier israeliano Netanyahu, che incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca. Vi abbiamo dato questa notizia proprio mentre lo stesso Netanyahu era in visita da Orbán in Ungheria. È la seconda volta che Netanyahu si reca negli Stati Uniti. Con Trump presidente parleranno dei dazi a Israele, 17%, che vanno a colpire alcuni comparti, fra l'altro strategici per Israele. E gli studi più pessimisti dicono che se non verranno tolti, parliamo di settore farmaceutico, high tech e altro, potrebbero far perdere agli israeliani alcune decine di migliaia di posti di lavoro. Quindi sicuramente cercherà di contrattare in qualche modo un ammorbidimento della scure dei dazi su Israele. Ma poi si parlerà naturalmente della striscia di Gaza, di come stanno affrontando e stanno andando avanti le operazioni militari e della minaccia iraniana. Ma tutto gira e ruota attorno ai dazi di Trump, alle risposte dei vari attori e quelle europee, alle strategie da adottare di fronte a un presidente che non arretra nonostante i mercati sprofondino. E questo tema, mi sa, ci accompagnerà come sfondo della grande geopolitica per le prossime settimane. Questi i temi di quest'oggi. Mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, noi vi raccontiamo altre notizie. La prima delle quali, visto che parlavamo dei due conflitti, ci riporta in Ucraina dopo l'attacco missilistico a Kryvyi Rih, città natale di Volodymyr Zelensky, che ha causato 18 morti e 72 feriti, molti dei quali bambini. Macron, il presidente francese, con un post sui social ha espresso cordoglio per le vittime e ha chiesto azioni forti se Mosca continuerà a rifiutare la pace. tema di cui si parla da giovedì alla riunione dei ministri della difesa per la coalizione dei volenterosi. Sapete che periodicamente si sta riunendo per cercare di trovare una quadra e soprattutto una soluzione, se vi sarà la tregua, anche boots on the ground. Nel frattempo, in settimana, Kiev invierà una delegazione a Washington per negoziare un nuovo accordo sui minerali con gli Stati Uniti. Secondo le anticipazioni, la nuova bozza prevede un fondo comune per accedere alle risorse ucraine, ma include questa volta anche gas e petrolio. Torniamo in Europa, perché quest'oggi a Duisburg, in Germania, le scuole sono chiuse a causa di alcune minacce che gli inquirenti hanno preso molto molto sul serio. Le lezioni per questo sono tutte a distanza. Secondo la polizia tedesca, a rendere necessaria questa misura precauzionale sarebbero delle minacce arrivate da parte di esponenti di estrema destra che avrebbero annunciato azioni violente in istituti scolastici per il 7 aprile. Peraltro, minacce reiterate anche per iscritto, con una serie di lettere arrivate a ben 13 scuole diverse. In totale quasi 20.000 ragazzi e bambini in 15 istituti sono rimasti sostanzialmente a casa, perdonatemi. Alcune strutture sono rimaste aperte, ma è stato poi deciso di demandare ai genitori la scelta se mandare i propri figli a lezione in presenza. Duisburg, lo sapete, teatro in passato anche di fatti sanguinosi di mafia legati anche all'Italia. Siccome Netanyahu parlerà di Iran, di dossier nucleare iraniano con Trump nelle prossime ore, l'ultimo dossier ha proprio a che fare con questo, perché nel frattempo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghai, ha affermato che oggi e domani si terranno a Mosca le consultazioni trilaterali tra Russia, Cina e Iran proprio sul programma nucleare iraniano. Il 14 marzo si erano tenute a Pechino consultazioni sulle questioni nucleari che avevano coinvolto i viceministri degli esteri di Russia, Cina e Iran. In seguito, il Ministero degli Esteri russo aveva annunciato che le parti avevano concordato di concentrare gli sforzi sulla ricerca di soluzioni negoziali, praticabili e sostenibili per affrontare, leggo testualmente, i pregiudizi occidentali contro il programma nucleare iraniano, rispettando allo stesso tempo il legittimo diritto di Teheran all'uso pacifico dell'energia atomica, come delineato nel trattato di non proliferazione nucleare. Nel frattempo l'Iran ha inviato una proposta per colloqui indiretti con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare che potrebbe coinvolgere l'Oman come mediatore. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato di voler discutere direttamente con la Repubblica Islamica di un nuovo accordo nucleare che sostituisca quello abbandonato, ricordiamolo, durante il suo primo mandato. Insomma, prove tecniche di riavvicinamento su un dossier che è sensibilissimo, evidentemente, perché dalla fuoriuscita dell'accordo sul nucleare, questo durante la prima amministrazione Trump, e la mancanza pedissequa dei controlli della IAEA e non soltanto, l'Iran è andato avanti col programma di arricchimento, facendo naturalmente preoccupare gli occidentali, vedendo che il programma diventava anche militare. I dossier internazionali sono fatti, spunti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo e saranno l'oggetto delle prossime puntate qui a Nessun Luogo Lontano. Adesso iniziamo il nostro racconto. Lo facciamo a modo nostro, si chiama Copertina. Valentina Ternullo ci racconta una Francia, o meglio, una Parigi divisa in due, la sonorizzazione di Valeria Bernardi.
Da persona ormai non più giovane, conosco le vicissitudini della politica.
J'en connais les contraintes et les injustices.
Le costrizioni e le ingiustizie.
Je connais les blessures.
Le ferite.
Mais je ne connais pas l'abandon.
Ma non l'abbandono.
Migliaia di persone riunite in piazza Vauban domenica scorsa, richiamate dal Rassemblement National.
Nous défendons les droits et les libertés. Des Français.
Difenderemo i diritti e la libertà dei francesi.
De tous les Français.
Di tutti i francesi.
Et particulièrement.
E in particolare.
Des Français discriminés dans leur propre pays.
Dei francesi discriminati nel loro stesso paese.
Le pouvoir veut absolument.
Il potere vuole escluderli perché hanno tutti paura del Rassemblement National.
Du Rassemblement National.
À Saint-Denis, au nord de Paris, ces militants.
A Saint-Denis, a nord di Parigi, i militanti del partito Renaissance preparano anch'essi il loro raduno. Un incontro organizzato da Gabriel Attal, segretario generale del partito. L'obiettivo è difendere la giustizia dagli attacchi dell'estrema destra.
c'est pas un meeting anti-RN, mais par contre, ce qu'on veut faire...
Non è una riunione anti-Rassemblement National, ma ciò che vogliamo fare è rispondere. Non lasceremo che danneggino la democrazia. Non lasceremo che danneggino la giustizia. Se vogliono sostituirsi alla magistratura, noi risponderemo che in questo paese le regole si rispettano.
Sarebbe meglio rispettare le regole di questo paese.
Chacun soit rassuré.
Voglio rassicurare tutti.
Je ne lascerai rien.
Non lascerò nulla.
E così in poco più di 90 secondi le pennellate di Valentina Ternullo per raccontarci una Parigi divisa in due, una Francia divisa in due, una politica divisa in due, addirittura potremmo dire quasi sull'orlo di uno scontro istituzionale con un Rassemblement National che tuona in maniera vigorosa contro i giudici francesi. Lo ricordiamo, se tutto andrà come non dovrebbe andare dal punto di vista della Le Pen, sarà Jordan Bardella a doversi candidare alle presidenziali. Eppure la Le Pen ha tuttora molte chance di contendere, non a Macron, ma chi sarà per lui evidentemente, l'Eliseo. Danilo Ceccarelli, voce di Radio 24, in diretta dalla capitale francese. Danilo, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Piazze e una città divise anche geograficamente, dal punto di vista politico in maniera molto molto divisa. Com'è andato questo weekend di estrema polarizzazione, direi, se dovessimo scegliere un hashtag, una parola per riassumere il weekend appena trascorso?
Sì, un weekend dal retrogusto elettorale in vista delle presidenziali del 2027, che alle quali, ricordo, il presidente Macron non potrà candidarsi perché avrà già compiuto due mandati. Io partirei dalla parte un po' più centro-ovest di Parigi, quindi da Place Vauban, dove c'è secondo me il dato più interessante.
Quindi pro Le Pen, qual è? Per intenderci.
Esattamente, il dato più interessante è che la piazza non era piena come sperava Marine Le Pen, molti sostenitori, secondo Jordan Bardella 10.000, secondo la polizia invece tra i 6.000 e i 7.000, ricordo tra l'altro che Place Vauban, che si trova attaccata al monumento degli Invalides, dove riposano i resti di Napoleone, quindi anche un luogo simbolico per i francesi, non è poi così grande, quindi non c'è stato questo sussulto popolare come aveva annunciato Marine Le Pen, che ha tenuto comunque il suo discorso, una quarantina di minuti, si è paragonata a Martin Luther King e ha paragonato la sua situazione a quella di Matteo Salvini nel processo Open Arms. Ricordo che Marine Le Pen è stata condannata all'ineleggibilità a causa degli impieghi fittizi degli assistenti parlamentari a Strasburgo, quindi ineleggibilità applicata immediatamente nonostante il ricorso fatto alla Corte d'Appello, che dovrebbe esprimersi entro l'estate del 2026, quindi in caso di un alleggerimento della pena Le Pen potrebbe comunque candidarsi alle presidenziali del 2027, ma come dicevo appunto la piazza non era piena. Altro dato molto importante è quello di un sondaggio uscito alcuni giorni fa per BFN TV sul fatto che il 57% dei francesi considera la pena inflitta a Marine Le Pen come una pena normale, giusta, per il reato che le viene per la quale è stata accusata. Nonostante questo però Le Pen resta in testa, ampiamente in testa nei sondaggi in vista delle presidenziali. Anche il suo delfino Jordan Bardella, che dovrebbe prendere il suo posto in caso di conferma della condanna, viene dato in testa. Quindi è interessante vedere questo aspetto. Insomma, da una parte Le Pen resta la candidata, almeno secondo i sondaggi, favorita dei francesi, che però non perdonano questa condanna per gli impieghi fittizi.
Danilo Ceccarelli, in diretta da Parigi, per darci conto delle due piazze del weekend appena trascorso. È intervenuto Jordan Bardella, ma non si sussurra per il momento nemmeno un passaggio del testimone, nel senso che non c'è un dilemma in seno al partito. Per adesso si spera nella tempistica e la Le Pen rimane lei la candidata, o mi sbaglio?
Assolutamente, né la Le Pen né nessun altro dell'Assemblement National vuole sentir parlare di passaggio del testimone, sì. Ma nemmeno Jordan Bardella.
Certo.
La Le Pen si dice sicura, ma insomma anche per quella che è una strategia di comunicazione
politica, è ovvio. Poi ricordiamo, Bardella sarebbe anche giovanissimissimo con un rischio di bruciarsi che insomma non è poco. Senti, l'altra piazza invece, specularmente a livello di numeri, a livello di messaggi lanciati alla politica francese.
Sì, l'altra piazza era quella di Place de la République, dove i Verdi e la France Insoumise, quindi la sinistra, France Insoumise la sinistra più radicale, hanno indetto questo un altro raduno, un raduno contro l'estrema destra che secondo gli organizzatori ha radunato 15.000 persone, ma la prefettura ha parlato di 3.000 persone. Un dato interessante qui è che il Partito Socialista si è smarcato, quindi ha aumentato un po' le distanze da quelli che teoricamente dovrebbero essere i suoi alleati parlamentari. Ma oltre a queste due piazze, l'altro grande appuntamento di domenica è stato il meeting di Renaissance, il partito del presidente Emmanuel Macron, che si è concluso con un discorso di Gabriel Attal, ricordo, ex primo ministro fedelissimo di Macron, nonostante alcuni attriti che secondo i media francesi ci sono stati negli ultimi mesi. È sembrato, ripeto, veramente un fine settimana elettorale, perché Attal, anche lui giovanissimo, poco più che 35enne, viene dato come potenziale candidato nella corsa all'Eliseo. Attacco frontale a Marine Le Pen: se rubi paghi, questa è stata la frase più citata dai media francesi durante il suo discorso.
Senti Danilo, l'ultimo cenno, se ti va, a che fare con la solita iperattivismo di Emmanuel Macron in politica estera. Quest'oggi ricevuto al Cairo da Al-Sisi assieme a Abdallah di Giordania, si parla della striscia di Gaza. Naturalmente l'ottica è avere un altro piano che sia antitetico rispetto a quello di Donald Trump, c'è quell'alto egiziano sotto l'egida della Lega Araba. Può davvero fare qualcosa e giocare un ruolo Emmanuel Macron in questo momento su un dossier delicato come quello del Vicino Oriente?
Ma da sempre Macron cerca di posizionare la Francia sullo scacchiere medio orientale, non solo, cercando di assumere un ruolo di intermediario tra le parti, soprattutto per quanto riguarda il Libano, paese con una storia molto importante per la Francia.
Certo.
Sarà comunque difficile per Macron ritagliarsi un ruolo predominante in un dossier che vede, insomma, ovviamente gli Stati Uniti in primo piano e non solo.
Certo. Grazie mille Danilo Ceccarelli, in diretta da Parigi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Tecniche di campagna elettorale, anzitempo verrebbe da dire, ma la giustizia francese fa il suo corso e costringe la politica e le piazze anche a reagire. Vi davo conto del fatto che Macron ci riprova ancora una volta, lo sapete, è uno dei dossier più spinosi, forse parliamo della striscia di Gaza, di quello che succederà se e quando vi sarà una tregua. Vi darò conto anche del fatto che vi sono stati ennesimi lanci di razzi da parte di Hamas sulla striscia, un rinnovato impegno militare da parte di IDF sempre nella striscia di Gaza. Di questo parleremo tra pochissimo, naturalmente, complice la visita di Netanyahu a Washington. Macron dal Cairo ha parlato, si ferma oggi e ci rimarrà anche domani. Ha ribadito che Hamas, secondo lui, non deve avere alcun ruolo nel governo dell'enclave palestinese, non deve più costituire una minaccia per Israele. Ha sollecitato il cessate il fuoco, ha sollecitato la revoca del blocco israeliano sugli aiuti umanitari. Assieme ad Al-Sisi ha ribadito la necessità di mettere fine a questa guerra atroce e che lo sfollamento forzato della popolazione gazawi è inaccettabile, respingendo in qualche modo indirettamente al mittente il cosiddetto piano Trump. E staremo a vedere gli sforzi di Macron. Dalla voce di Danilo Ceccarelli e dalla mia la vostra, al 349-238-6666, qualcuno scrive: Place Vauban è un quartiere di gente molto ricca, Marine Le Pen come osa paragonarsi a Luther King, lei che è razzista. Qualcun altro scrive che siamo dominati da persone un po' instabili. Ci va giù pesante, l'ascoltatore immagino che abbia a che fare con l'erratica e poco perscrutabile politica dei dazi di Donald Trump. Qualcun altro parla da italiano medio e 34enne stufo di queste politiche, riguarda i dazi, come se come Europa anziché imporre controdazi aprissimo a Russia e Cina così da prendere in contropiede gli Stati Uniti. Beh, come Europa ci siamo già mossi da parecchio tempo, parecchio è relativamente. Ricordate la visita di Ursula von der Leyen nel sud-est asiatico, per esempio? Ricordate quella frase che sembrava sibillina, ma adesso sembra profetica, della stessa Ursula von der Leyen che parlava del mercato cinese. Non vi è alcun dubbio che c'è un ridisegno e un riassestamento, ma è giorno dopo giorno, ora dopo ora, e naturalmente il quadro sarà completo solamente nei prossimi giorni. In questo quadro non possono mancare i numeri delle borse, ai noi, perché dicevamo, frase strabusata, etichetta un po' logora, ma quanto mai attuale, purtroppo. Parliamo di borse, sentiamo.
Nessun luogo è lontano. This is what democracy looks like.
This is what democracy looks like. He's ruining, and he's right now destroying our economy. He's taken away all of our allies. We're a pariah in the world.
We will not be silenced.
This goes beyond politics. It's not about politics. It's about caring about each other and showing compassion instead of power hungriness.
Hands off!
Hands off, giù le mani, sta diventando in qualche modo lo slogan più comune, un po' l'etichetta, l'hashtag di questa protesta che nel weekend ha visto centinaia di migliaia di persone prendere parte a più di 1000 manifestazioni in tutti i 50 stati americani, certo con una geografia dei numeri molto diversa a secondo degli stati, non soltanto contro i dazi e le tariffe di Donald Trump, ma in generale contro la politica trumpiana a questo suo secondo mandato. Andiamo a New York in diretta, la voce è quella di Marco Valsania, firma e corrispondente del Sole da New York. Ciao Marco, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Allora, che aria tirava in quelle piazze? Che tipo di proteste? A che tipo di proteste stiamo assistendo o assisteremo? Perché la seconda domanda che ti farò è: siamo solo all'inizio oppure così è una fiammata?
Ma sicuramente quello che si può dire è che sono state le più significative proteste di piazza popolari dall'inizio del mandato, del secondo mandato di Donald Trump, dal suo insediamento a gennaio, e anche solo per questo sono sicuramente un dato significativo, perché avvengono in un clima ancora di grande incertezza e tensione e di molta confusione, sì, nell'opposizione americana, nella posizione politica americana, in particolare nel Partito Democratico, che ancora sembra faticare a trovare una voce di opposizione a Trump, una voce di resistenza a Trump e una leadership che la esprima, ecco. Quindi sicuramente un dato significativo, sono state consistenti, si parla di oltre 600.000 persone che nei 50 stati hanno dimostrato in varie forme di protesta pubblica contro le politiche di Trump, come ricordavi, ad ampio raggio, dalle politiche sociali a quelle economiche, alla denuncia di violazione dei diritti civili e politici dei cittadini. Particolarmente significative e grosse le manifestazioni a Washington, a New York, a Chicago, ad Atlanta, insomma in alcune dei grandi centri metropolitani americani.
La voce, le fotografie che arrivano dai 50 stati di Marco Valsania, firma del Sole 24 Ore in diretta da New York. La vostra al 349-238-6666. Emilia da Torino mi bacchetta: perché non hai dato una risposta al signore che proponeva un avvicinamento economico alla Russia? Perché l'Europa nel suo complesso al momento non è assolutamente intenzionata a riavvicinarsi alla Russia, perché se lo ricorderete ha varato recentemente il 16° treno di sanzioni. Se poi e quanto queste sanzioni siano state efficaci sulla Russia ne abbiamo discusso più e più una volta. Sapete che con la triangolazione astuta russa molto spesso alcune sanzioni sono finite assolutamente nel nulla, però sicuramente l'Unione Europea, complice alcune parole di Ursula von der Leyen, sta guardando ad altri mercati. Torno sugli Stati Uniti, perché Benjamin Netanyahu arriva a Washington, parlerà con Donald Trump, parlerà fra l'altro anche di dazi, ma non soltanto, soprattutto di Vicino Oriente, e poi ci arriveremo, perché forse è antintuitivo, tutti dicono beh, insomma, gli Stati Uniti, il migliore amico di Israele, invece sono arrivati dazi al 17% che potrebbero colpire high tech, biotecnologie, plastica, metalli, prodotti chimici, robotica, componenti elettronici. Questo forse era un po' inaspettato, e Benjamin Netanyahu è il primo che va a trattare direttamente, probabilmente anche per farsi ammorbidire questi dazi così forti, Marco.
Sì, sicuramente è il primo leader internazionale che arriva alla Casa Bianca appunto con un'agenda fitta, come ricordavi, anche sicuramente politica, sì, e geopolitica per la guerra a Gaza, ma anche con questo lato delicato del protezionismo, delle tariffe, dei dazi, che comunque appunto l'amministrazione Trump nella sua foga globale e protezionista ha decretato anche nei confronti di Israele, a partire, ricordiamo, le tariffe, queste cosiddette tariffe reciproche, sì, entrano in vigore da domani, da mercoledì questa settimana. Ecco, quindi Netanyahu potrebbe diventare un po' un test, un caso, un banco di prova per capire le intenzioni di Trump, in particolare nei confronti di un alleato particolarmente vicino, non solo a livello paese a paese, ma proprio anche personalmente. Il rapporto strettissimo tra Trump e Netanyahu è noto, e quindi ecco, potrebbe essere una cartina di tornasole particolarmente utile anche sul fronte delle tariffe, per capire cosa Trump, quanto Trump voglia insistere e con quali toni su questa strada.
Anche perché capiremo, come giustamente tu stai battezzando questo incontro, una sorta di caso scuola, capiremo se funziona questa minaccia dei dazi, poi eventualmente da ritirare, ricondurre a un dialogo ogni volta bilaterale con i singoli stati. Questa osservazione mia personalissima, la prendete e la buttate via, ascoltatrici e ascoltatori. Immaginate che sforzo diplomatico gigantesco ci vuole però per passare da una pioggia di dazi quasi, come dire, a pioggia sull'intero pianeta, ironizzavamo su persino l'isola McDonald's abituata solo da pinguini, a un dover poi invece rinegoziare singolarmente con tutti gli attori a livello globale. Grazie mille Marco Valsania per essere stato con noi, firma del Sole 24 Ore, corrispondente dalla Grande Mela. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
A voi buon lavoro.
A ciò aggiungo, perché è vero che Donald Trump con Benjamin Netanyahu parlerà anche della minaccia iraniana, parlerà della striscia di Gaza, della guerra, parleranno anche appunto dei dazi, perché nel peggiore degli scenari potrebbe il tutto costare a Israele 3 miliardi di dollari. Ora, in un paese che sta drenando risorse, energie e forza umana per condurre la battaglia sulla striscia di Gaza, evidentemente, come potete immaginare, potrebbe essere un serissimo problema, oltre al fatto che, secondo alcune stime, ci potrebbe essere una perdita di posti di lavoro di alcune decine di migliaia di persone. 349-238-6666. Tra pochissimo andremo nella striscia di Gaza, dove, altro che perdere il lavoro, lì il problema è tutt'altro, evidentemente. La vostra voce. La cosa strana è che non si sentono i democratici americani dire qualcosa. Così un ascoltatore, immagino, punti il dito sul Partito Democratico, ma che mi sembra in crisi nera da parecchio tempo, e quindi incapace di farsi sentire, evidentemente. Si stanno facendo sentire un po' le piazze statunitensi, quello sì. Spettacolare, ironizza un altro ascoltatore, parli delle manifestazioni negli Stati Uniti, pochissima roba, e voglio vedere se parlerai della grande manifestazione di sabato in Italia contro il riarmo. Gentile ascoltatore, nessun luogo lontano parla di esteri, non parla di affari italiani, e quindi gioco forza, ci occupiamo di tutto ciò che accade fuori dei confini italiani e non un eventuale riverbero, evidentemente, nei nostri confini. Ugo da Milano: secoli di colonialismo che ci hanno garantito un vantaggio competitivo, le guerre, i dazi, il riarmo, il mondo come lo conosciamo oggi non esisterà più, l'Occidente pagherà dazio. Fosco, ma forse cinico, ma forse anche in parte veritiero, il tratteggio che fa Ugo al 349-238-6666. Nel frattempo vi anticipo uno dei temi che tratteremo sicuramente, perché vedevo prima sulla CNN in diretta un appello del capo della Mezzaluna Rossa palestinese che ha chiesto che venga avviata un'inchiesta internazionale sull'uccisione di 15 operatori sanitari da parte dei soldati israeliani, anche alla luce di un video condiviso dal New York Times, dove è evidente che quell'attacco alle ambulanze, ebbene le ambulanze fossero immediatamente riconoscibili con le luci di emergenza accese. Chiediamo che venga costituita una commissione d'inchiesta internazionale indipendente e imparziale sulle circostanze dell'uccisione deliberata del personale dell'ambulanza della striscia di Gaza, ha detto Al-Khatib, presidente appunto della Mezzaluna Rossa palestinese, nel corso di questa conferenza stampa tenuta a Ramallah. Smentita la versione originale, l'esercito israeliano ha ammesso che si è trattato di un errore. Venerdì l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani ha chiesto un'indagine sull'accaduto, dicendo che potrebbe costituire un crimine di guerra. Continueremo a parlare della striscia di Gaza, prima però farei una piccola pausa. Andrei a sentire come se la cava che la guida e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Tanti i motivi di interesse della visita di Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti. Il primo ce l'ha ben sottolineato Marco Valsani, è il primo leader occidentale che va a trattare direttamente anche per la questione dazi. Perché è inutile dirlo, evidentemente Donald Trump sta utilizzando questa dazi a pioggia in modo da instaurare trattative. Fumo negli occhi per l'Europa, lo sapete, a parte che su alcuni temi non può. Però sostanzialmente Donald Trump con questo divide et impera vorrebbe in qualche modo riportarsi a casa condizioni più favorevoli. Mi immaginavo e vi suggerivo di immaginarvi anche però il profondo sforzo diplomatico che questa possente macchina da guerra dazio diplomatica deve mettere in conto, perché vuol dire che tu vai a negoziare con tutti i singoli stati. Però forse è quello che vuole Donald Trump, andare a indebolire alcuni attori sul palcoscenico internazionale. Non ti aspettavi però che volesse indebolire anche l'amico Israele, 17% di dazi promessi sul paese, il che potrebbe voler dire addirittura perdite per miliardi di dollari e decine e decine di migliaia di licenziamenti. Si parla di questo e staremo a vedere se funziona o meno andare alla corte della Casa Bianca per avere trattamenti di favore, ma si parlerà anche di Iran, del dossier degli ostaggi e dei dazi. Alessia Melcangi insegna, fra le altre cose, storia e istituzioni dell'Africa, Sapienza di Roma. Alessia, ciao, buongiorno, ben ritrovata.
Buon pomeriggio.
Allora, all'ombra dei dazi e del caos, il conflitto in Vicino Oriente sta proseguendo. Israele continua ad avanzare nella striscia di Gaza e l'occupazione, diciamo, totale della striscia sembra una questione di poche settimane. È il preludio della messa in pratica del piano di Donald Trump, secondo te, o quel timido piano sotto l'egida della Lega Araba e quella timida tuonata di Macron oggi dal Cairo potrebbero far fare marcia indietro a Israele?
Ma in questo momento Israele è assolutamente orientato a prendere esattamente tutta la striscia di Gaza, seguendo in parte, anzi essendo sostenuto da quello che ha affermato Trump, ossia di voler deportare i palestinesi. Ma sostanzialmente è un po' l'obiettivo da sempre che tiene Israele, quello di guardare a Gaza ma anche alla Cisgiordania, che è un elemento che non va dimenticato. Questo sarebbe un po' in sostanza la teoria di quella destra messianica che appoggia il primo ministro Netanyahu e che vuole ricreare Israele biblico, e in realtà ovviamente bypassando assolutamente anche quello che sono tutte le proposte degli stati arabi, che hanno esattamente timidamente fatto una proposta che poggiava su due pilastri fondamentali: uno, che i palestinesi rimanessero nel territorio, e un secondo elemento, che la gestione politica della striscia fosse affidata all'autorità nazionale palestinese. Due presupposti che sono assolutamente inaccettabili per Tel Aviv.
Inaccettabile per Tel Aviv, inaccettabile anche forse per Hamas, perché tra i punti fermi che Hamas ha sempre messo, no allo smantellamento delle armi, prova ne sia il fatto che ha ricominciato un timido lancio di razzi verso il sud di Israele. Domanda che ci siamo fatti, ti abbiamo fatto mille volte: è davvero la distruzione completa militare di Hamas risolverà il problema nella striscia di Gaza? È davvero l'autorità nazionale palestinese che, pur con questa quasi arroganza, aggiungo io, si candida, sarebbe legittimata dai Gazawi a governare la striscia di Gaza?
In realtà Hamas, per quanto decapitato dopo il conflitto diretto con Israele, non è ancora morto e ce l'ha fatto vedere con tutti gli show che sono stati messi in atto per il rilascio degli ostaggi. Il problema fondamentale, e lo sappiamo, non è tanto gli attivisti di oggi, ma sono gli attivisti di domani, ossia tutti quei ragazzi che hanno visto distruzione, macerie, morti attorno a loro e che chiaramente sono pronti domani ad attivarsi, a partecipare a un gruppo. L'elemento che secondo me va considerato in questo quadro è anche il movimento di rivolta interno a Gaza, sì, che c'è adesso contro Hamas e che potrebbe rappresentare un punto di svolta nel tempo, perché sostanzialmente Hamas, con quello che ha provocato, nei fatti ha ridotto la striscia di Gaza in macerie, ha provocato moltissimi danni, e lo sappiamo benissimo, morti, distruzione a quello che appunto sono i Gazawi. Quindi non è tanto un problema di legittimità che rimane in mano da Hamas, e quello dell'autorità palestinese che nei fatti non esiste ma già da molto tempo. Quindi bisogna immaginare una possibile riforma della stessa autorità nazionale palestinese, ma il problema rimane: a chi affidare il controllo, a chi affidare la guida?
Anche perché una delle figure possibili, sto pensando a Barghouti, è, come dire, impossibilitata a prendere il comando. Forse lo stesso Israele, diciamo, ben lungi vorrebbe affidare tale autorità. Negli anni si è cercato di depotenziare comunque l'autorità nazionale palestinese, e Alessia, se ricordiamo, torniamo alla memoria di qualche settimana fa, le operazioni congiunte autorità nazionale palestinese e forze israeliane su Jenin, per esempio, hanno inimicato fortemente la popolazione palestinese della Cisgiordania anche verso l'autorità nazionale palestinese, per cui in questo momento, diciamo, una politica molto molto delicata da gestire. Secondo te che cosa chiederà Netanyahu a Donald Trump, in particolare per il proseguo della guerra? Un semaforo verde che forse nei fatti c'è già?
È un semaforo verde costante e continuo, nonché anche l'appoggio militare, che è un po' congiunto anche alla questione con l'Iran, no? Trump ha ripreso la pressione su Teheran per arrivare a un nuovo accordo sul programma nucleare, e sono stati fatti nei fatti pochissimi progressi. Sì. Alcuni canali televisivi arabi hanno riferito che comunque gli Stati Uniti hanno trasferito una seconda batteria di TAD, no? Ricordiamo che è un sistema antimissilistico avanzato, due batterie di Patriot in Israele, in mezzo a tutte le crescenti tensioni. Si immagina anche che si potrebbe forse lanciare un attacco militare contro le strutture iraniane da parte di Israele se non si raggiungesse un accordo. Cosa ci fa capire questo? Che l'appoggio americano rimane solido e valido, ovviamente, per Israele.
E allora a quel punto saremo di fronte a uno strano paradosso, per cui l'Iran prova timidamente a bussare alla porta della Casa Bianca, Donald Trump dà qualche segnale di possibile cortesia, e allo stesso tempo però sarà Israele, se lo farà, a colpire duro in territorio iraniano. Altri analisti, Alessia, da questi microfoni dicono: questo è il momento probabilmente del red azione finale anche con la Repubblica dell'Ayatollah, sei d'accordo?
Finali. In realtà il tentativo da parte americana prima, ma anche di Israele, di creare un regime change non ha mai funzionato, né dall'esterno in maniera endogena né dall'esterno. Quindi dire oggi che è possibile dare un colpo finale alla Repubblica iraniana è molto complicato, è più possibile che venga direttamente da dentro, ma attualmente non vi sono movimenti contrari al Nizam, al regime, quindi è difficile poter immaginare che possa crollare. E comunque è vero anche, come si diceva, che Trump ha anche aperto un dialogo diretto, il quale cosa ci fa vedere? Sempre l'erraticità di questo personaggio, sì, che dialoga con Israele ma poi ovviamente apre i colloqui in maniera bilaterale a prescindere dall'alleato storico.
Grazie mille Alessia Melcangi, Università Sapienza di Roma, per questo complesso mosaico. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buona giornata a voi.
Insomma, di difficile interpretazione il comportamento di Donald Trump in politica estera. Secondo alcuni, e la dico male, alla fine vuol far fare il lavoro sporco a Israele con i bombardamenti sulla Siria, sul Libano, su Hezbollah, l'indebolimento dei proxy iraniani, ma non vuole esporsi più di tanto. Allo stesso tempo però apre timidamente a un rientro dell'Iran sugli accordi sul nucleare, che peraltro permetterebbe un maggiore controllo da parte della comunità internazionale per evitare un arricchimento dell'uranio sopra quella soglia che diventerebbe poi rischiosa. silenziosissima. Il rischio, lo abbiamo spesso ribadito, è l'Iran totalmente isolato, che quindi diventa ombelicale, che quindi diventa estremamente più pericoloso. Questo con l'uscita degli accordi purtroppo è stato un pezzetto di quello che è accaduto. Invece sulla dissidenza interna iraniana c'è, è ancora, che si fa sentire, fa fatica nonostante la repressione iraniana, ma c'è ancora. 349-238-6666 in chiusura qualche commento e qualche domanda che sono arrivati. Allora, qualcuno ironizza sulla soluzione due popoli, due stati, ma l'abbiamo sempre detto che oramai sostanzialmente nei fatti sono tramontati. Qualcun altro come Francesco da Cagliari va invece sulla questione dazi. Ancora una volta, Vietnam e altri paesi stanno azzerando i dazi verso gli Stati Uniti, restando schiacciati. Con l'Europa abbiamo la forza contrattuale, immaginiamoci da soli come Italia come verremo schiacciati. Ma è un po' probabilmente la tentazione recondita di Donald Trump, provare a divide timpera, qualcosa di latina memoria evidentemente. Un'Europa forte, autonoma strategicamente, con un esercito degno di questo nome, con una difesa comune, con una politica estera comune, evidentemente fa paura agli altri grandi attori sul palcoscenico internazionale. Su questo non vi è alcun dubbio. Tempo davvero scaduto. Vi ricordo quello che ci guiderà anche domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, darvi appuntamento per domani appunto alle 16. Un saluto da Jean-Paul Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être